amiche e amici, buonasera e benvenuti all'inizio ufficiale di Podcast verso il Draft 2021. Quinta stagione per il nostro podcast, ottava stagione invece per la strada verso il draft. A farmi compagnia la squadra che tantissime soddisfazioni ci ha regalato negli scorsi anni con la loro immensa preparazione. Diamo il benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabri e ciao a tutti.
Il benvenuto anche a Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Un benvenuto a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emiliano.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E dalla freddissima gelida e sotto 3 metri di neve Wind City diamo il benvenuto al nostro inviato Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao ragazzi, neve non so cosa sia.
No, infatti ci ha mandato prima un video, ma non c'era, era finta, tutta finta.
Sì, quella. Adesso si scioglie tutto, in un paio di ore si scioglie
tutto. Senti Oleg, voglio partire proprio da te, scaldiamo subito i motori in questa puntata di podcast verso il draft. Volevo chiederti, ci siamo messi alle spalle ormai il Super Bowl, vittoria di Tom Brady, settimo anello, a Tampa sono tutti contenti. Com'è il sentiment in America?
Anche a Boston.
Anche a Boston, è vero, hai ragione. Bella questa. Ma volevo chiedere, qual è il sentiment un po' in America di questo periodo? Cioè, si inizia già a parlare di draft effettivamente anche lì? O siamo ancora, come dire, assuefatti dal football giocato?
Adesso più, beh, ovviamente si sente un po' a parlare di draft, però adesso come adesso sulla bocca di tutti sono i vari trade che si stanno parlando per Watson e compagnie varie, specialmente qua a Chicago adesso in generale si parlano dei QB, giro dei QB che hanno parlato i ragazzi di scusate il disturbo, secondo me ne vedremo un bel paio di trade quest'anno, dunque avremo un paio di settimane piene proprio della free agency fino a quando poi parte la stagione a metà marzo. Secondo me, ecco, proprio del draft, solo di draft si parlerà da fine marzo fino a maggio, quando a fine aprile, dove avremo 2 mesi di draft.
Anche lì quindi siamo ancora sotto la neve in questo momento, sull'argomento
sì,
draft
sì,
è congelato ancora, lui.
Sì, adesso per bocca di tutti sono i QB, poi sono quelli i giocatori più importanti, dunque... E poi anche, sai, dipende le caselle che andranno completate con la free agency e poi dopo potremo vedere come, diciamo, i vari mock dove si inseriranno i vari nomi di giocatori, dei ragazzi, i quarterback che andranno al draft. Dunque è tutto, un gioco ad incastro.
E mi hai lanciato proprio l'argomento, perché tu giustamente hai parlato di quarterback già affermati che sono oggetto di trade, ma quarterback saranno anche protagonisti in questo draft 2021. Oggi vi presentiamo un po' la classe di questo nuovo draft, che poi si terrà a partire dal 29 di aprile in quel di Cleveland. E come accennavo, i quarterback sono un argomento molto molto caldo. Guido, iniziamo un pochino a vedere chi sono questi quarterback e soprattutto sono tanti, sono pochi, sono di grande qualità e di grande prospettiva o sopravvalutati? A te la parola.
Allora, direi che non sono tanti, nel senso che è una classe di quarterback che pende molto, molto verso l'alto, sia in numero che in qualità. C'è un prospetto probabilmente generazionale che è di fatto il vero golden boy. È stato il golden boy del football, college football, e probabilmente lo sarà anche nella NFL. Sto parlando di Trevor Lawrence, quarterback da Clemson. Per il resto, diciamo, ci sono prospetti molto interessanti con molto upside che hanno fatto vedere relativamente poco, nel senso di sample partite, numero di partite giocate. Prospetti un po' più sicuri. In generale io credo appunto che non ci sia tanti numeri, non ce ne siano tantissimi, specialmente nei round finali, ma che all'inizio del draft ci sono quei 3-4 prospetti veramente degni di nota.
Sarà molto caldo comunque probabilmente la board con questi quattro nomi. Secondo te che impatto potranno avere sulle varie squadre? Ovvero ci sarà qualcuno che magari potrebbe fare una trade per uno di questi ragazzi? Li vedi andare via abbastanza velocemente o ti aspetti? Ovviamente è presto, questo è un discorso che stiamo iniziando per sommi capi e che poi approfondiremo nelle prossime settimane, ma li vedi andare via presto o ci sono dei giocatori per cui si potrebbe anche aspettare?
Io credo che almeno 4 possano benissimo rientrare nelle prime 10 scelte. Dopo di loro credo ci sia un po' di vuoto fino almeno per tutto il primo giro, fino all'inizio del secondo giro, o questo almeno a mio modesto parere. Una cosa molto, molto interessante che secondo me l'unico appunto che sarà gettato e sarà anche gettabile nella mischia da subito è Trevor Lawrence. Per tutti gli altri credo che si debba parlare di almeno un anno di ambientamento, magari una situazione in cui possano crescere a fianco di un quarterback più esperto. Quindi però mi aspetto che, a parte Trevor Lawrence, che ovviamente con tutte le probabilità sarà la prima scelta assoluta, Justin Fields, quarterback da Ohio State, Zach Wilson, quarterback da BYU, e Trey Lance, quarterback da North Dakota State, rientrino ampiamente tutti e quattro nelle prime 10.
Ok, molto molto bene, quindi abbiamo sicuramente un pacchetto di quarterback interessante, e a braccetto con i quarterback vanno i wide receiver, sono quelle posizioni che scaldano l'animo dei tifosi. Fabio, chi sono i wide receiver forti di quest'anno? E soprattutto, abbiamo una classe di wide receiver a livello dello scorso anno che è stata fenomenale?
Sì, secondo me abbiamo una classe tra l'altro molto simile a quella dell'anno scorso, sia in fatto di numeri, perché comunque anche quest'anno sono tanti wide receiver che si presentano al draft e la qualità è molta. E abbiamo più o meno, l'anno scorso sappiamo che anche in podcast verso il draft abbiamo sempre parlato più o meno dei primi tre nomi, che erano quello di Jerry Jeudy, Henry Ruggs e CeeDee Lamb, che erano i primi tre, insomma, riconosciuti abbastanza unanimemente come i primi tre wide receiver della classe. Quest'anno ne abbiamo due che sono assolutamente una spanna sopra gli altri, che sono Devonta Smith da Alabama, primo vincitore dell'Heisman Trophy primo wide receiver vincitore dell'Heisman Trophy dal 1991, quindi già questo vi presenta abbastanza il ragazzo, una macchina da yard after catch, ma poi verremo alle valutazioni tecniche su questo tipo di giocatore. Comunque appunto è assolutamente probabilmente il numero uno di questa classe, e assieme a lui c'è Ja'Marr Chase, che quest'anno non abbiamo visto ad LSU perché ha deciso di fare opt-out, che però l'anno scorso è stato la principale arma per l'attacco guidato ad LSU da Joe Burrow. Oltre a questi due giocatori poi c'è una serie, come detto la classe è molto profonda, e secondo me vedremo almeno altri due o tre ricevitori chiamati comunque al primo giro, e poi appunto attenti anche ai ricevitori chiamati più in là, perché come detto la classe è profonda. Adesso quando faremo la puntata su wide receiver ne avremo modo di parlare un po' più in dettaglio dei nomi. Comunque da sapere ci sono assolutamente questi due. Per farne altri, Jalen Waddle da Alabama, Terrace Marshall da LSU, Kadarius Toney da Florida, Tutu Atwell da Louisville, e poi ce n'è tanti tanti altri, Rondale Moore da Purdue anche per esempio, e poi avremo appunto Rashod Bateman da Minnesota, che appunto ce n'è molto. Questi comunque sono questi che abbiamo nominato, nostro idolo, anche lui tra l'altro quest'anno non l'abbiamo visto a Minnesota perché anche lui ha fatto opt-out, Bateman ha fatto opt-out, poi è tornato, l'abbiamo visto a Minnesota, quindi che l'abbiamo visto poco perché la Big Ten ha giocato poco e perché Minnesota non ha fatto una grandissima stagione. Comunque Rashod Bateman è un gran giocatore, e questi sono i nomi principali. Poi come detto la classe è lunga, avremo modo di analizzarla più in dettaglio.
Avviso per tutti gli ascoltatori, la puntata sui wide receiver durerà 2 ore. Detto questo,
più o meno.
No, è vero, è una classe molto molto profonda, e sono abbastanza sorpreso dal fatto che siamo sui livelli comunque dello scorso anno per qualità e profondità. Avevamo spesso e volentieri citato come la classe del 2020 fosse in qualche modo il termine di un processo che aveva visto emergere sempre più prepotentemente l'importanza del wide receiver in ottica di draft. Quest'anno segue la stessa linea, ma soprattutto non solo come quantità, ma anche come qualità. Abbiamo tanti giocatori molto forti. Passiamo un attimo invece dall'altra parte del campo, passiamo in difesa. Il ruolo che probabilmente scalda in questo caso di più la fantasia dei tifosi, a mio modo di vedere, è quello dell'edge rusher, del cacciatore di quarterback. Oleg, come siamo messi in questa classe? Abbiamo visto quanto con la vittoria al Super Bowl dei Tampa Bay Buccaneers sia importante avere due edge rusher di qualità. Questi ragazzi che si presentano quest'anno, chi sono, come sono, quanti sono?
È una classe, diciamo, con tanti nomi. Non c'è il giocatore che proprio ti fa saltare dalla sedia, non c'è quel nome come l'anno scorso, no? Ci sono tanti giocatori medio livello, secondo me, da primo giro. La classe media, non c'è, sai, lo splash come ogni anno vediamo. E tra i nomi questi dobbiamo farli, perché c'è quello proprio, il giocatore che è proprio il boom or bust per eccellenza, che è Greg Rousseau, giocatore da Miami che Guido conosce molto bene, che però ha fatto opt-out quest'anno, dunque non l'abbiamo visto. Cioè, possiamo dire che ha fatto proprio ha giocato soltanto una stagione completa in Florida, dunque fisico spettacolare. Quell'anno, che cioè due anni fa, non quest'anno, l'anno scorso, ha giocato, ha messo anche dei numeri molto buoni, però è un ragazzo ancora grezzo, secondo me. È un classico di defensive end a 4-3, secondo me, però dipende dove capita, dipende anche dal defensive coach che lo allenerà, però secondo me potrebbe diventare un grande giocatore. Vabbè, a Miami escono tre di pass rusher, c'è anche l'altro che a me piace tanto, è Jalen Phillips, anche lui un defensive end da 4-3. Poi ecco, un altro giocatore che è molto molto buono, secondo me, ecco, lui lo vedremo tra i primi 15, dice qui ti pay da Michigan, diciamo l'unica nuota lieta dei Wolverines quest'anno, che in campo ha fatto vedere veramente poco. Lui è un giocatore più polivalente, diciamo, un giocatore che può fare tutti i ruoli in D-line, può fare il defensive end in una 3-4, il defensive end in una 4-3. In una 4-3 è ancora meglio, perché sui terzi down può fare anche il pass rusher interno, partire da ruolo di defensive tackle, dunque è un giocatore molto molto buono. Poi ci sono tanti altri nomi che ovviamente non li diciamo adesso. Ascoltateci nella puntata apposta per il pass rusher.
Assolutamente, bravissimo Oleg, mi è piaciuta questa chiosa, perché nelle prossime puntate ci sarà veramente tanto da divertirsi. Quindi ti chiedo, un Chase Young non c'è quest'anno, per fare un paragone con il 2020?
No, secondo me non c'è, ma magari Rousseau potrebbe diventarlo in futuro, però non c'è un Chase Young quest'anno.
Ok, e altro ruolo molto importante, che però, come abbiamo visto nella puntata di riepilogo della stagione sui rookie del 2020, ha dei notevoli problemi di adattamento, è quello del cornerback. Più in generale, in questo caso presentiamo i defensive back, quindi andando sia sui cornerback che sulle safety. Emiliano, come siamo messi in queste posizioni? Chi sono i nomi da tenere d'occhio?
Allora, la classe quest'anno, un po' come gli edge rusher, non presenta un giocatore proprio che spicca tra tutti, secondo me. E non c'è l'Okuda come l'anno scorso, che poteva andare in top 5. E secondo me ci sono tre giocatori che spiccano sugli altri, che sono Patrick Surtain da Alabama, che è un po' quello che viene visto un po' da tutti come il primo giocatore che potrebbe uscire da cornerback nel draft. E, è un giocatore che è abbastanza pro-ready, ma ne parleremo più tardi, nello specifico. C'è Caleb Farley da Virginia Tech, che probabilmente ha nel fatto di non aver giocato questa stagione anche lui la sua più grande pecca. E c'è JC Horn da South Carolina, che è un po' il terzo incomodo, ma ha delle qualità importanti, potrebbe anche mettere il naso tra loro due. Il resto della classe, secondo me, non ha un vero e proprio talento da primo giro, ma ha giocatori molto, molto interessanti, che potrebbero andare nei giri intermedi, tipo Aaron Robinson, Elijah Molden, che a me piace tantissimo, e altri giocatori, Asante Samuel Jr. da Florida State. Mentre per parlare del ruolo di safety, è un ruolo un po' strano quest'anno, perché non c'è un vero giocatore che possa rientrare tra i primi 15. C'è Trevor Morning da TCU, che viene visto un po' come il primo giocatore della classe, che ha superato nelle gerarchie Javon Holland da Oregon. Ci sono Richie Grant da USC, Andre Sisco da Syracuse. Ci sono un po' di nomi, ma secondo me non è una classe molto molto forte, soprattutto in testa. Poi vedremo andando avanti con la draft season se qualcuno spiccherà tra gli altri.
Ripeto sempre, è presto per fare certi tipi di discorsi, però Emiliano, secondo te potrebbe esserci un drop dei cornerback, cioè visto le prestazioni non troppo esaltanti dei cornerback della classe 2020, potrebbero essere scelti un pochino più tardi secondo te quest'anno, visto che manca anche quell'Okuda, come hai detto tu?
Allora, secondo me no, ma semplicemente perché sia il fatto che quest'anno il salary cap sarà più basso dopo tanti anni, sia il fatto che di cornerback non se ne ha mai abbastanza, come si dice, una frase fatta, ma è vero. Secondo me i cornerback andranno sempre, sempre, sempre alti. Ci sarà sempre qualcuno che noi non ci aspettavamo al primo round, che verrà scelto al primo round, come ogni anno.
Ok, perfetto. Torniamo all'attacco adesso e andiamo a prendere una di quelle posizioni che negli ultimi anni hanno subito un forte declassamento, ma in cui se il running back finisce nella squadra giusta può fare il salto di qualità. Guido, chi sono i running back quest'anno che faranno esaltare i tifosi NFL?
Beh, al solito diciamo che difficilmente vedremo un running back o più di un running back scelto al primo giro, ma questo non vuol dire che non ci siano giocatori running back con talento da primo giro. Chiaramente uno su tutti è Najee Harris, il running back da Alabama, che tutti abbiamo potuto vedere per tutta la stagione, anzi per tutta la sua carriera da Alabama, ma magari per i più disattenti verso il college football anche solamente in semifinale ed in finale. Quindi un giocatore molto molto potente, molto forte, capace sia di ricevere la palla fuori dal backfield, sia di spaccare le linee difensive in due con la potenza, ma ne parleremo ovviamente più approfonditamente avanti. Insieme a lui possiamo mettere Travis Etienne, quindi diciamo un primo giro, borderline secondo giro. Per il resto c'è una discreta qualità, e come sempre per questo ruolo, che viene un po' bistrattato per ragioni anche abbastanza comprensibili, ci saranno tante occasioni di fare affari nei round finali. Ad esempio possiamo nominare la coppia di running back di North Carolina, Michael Carter e Javonte Williams, che hanno fatto una stagione onestamente superba, che probabilmente andranno via un po' dopo ai primi due citati. E per quanto riguarda magari dei giocatori meno, forse meno conosciuti, anzi sicuramente meno conosciuti, potrebbero fare le fortune nei round finali, vale la pena nominare Jared Patterson da Buffalo, che è stato protagonista di una delle prove onestamente più impressionanti abbiamo visto fare a un giocatore, a un running back in particolare, con 8 touchdown e non mi ricordo quante yard, ma un visibilio. E Demetric Felton da UCLA, che è un running back ma che al Senior Bowl si è distinto per le sue doti da wide receiver, quindi c'è anche questo tipo di ibrido che adesso secondo me nella NFL va molto ed è molto è molto cozzante con gli stili degli attacchi che ci saranno. Quindi, secondo me, per riassumere, non vi aspettate tanti running back al primo giro, come sempre, qualche sorpresa al secondo giro, da lì in poi grandi occasioni e grandi possibilità di fare affari per le squadre che sapranno individuare il giusto talento.
Molto importante questa affermazione che hai fatto, mi trovi pienamente d'accordo. Rimango un attimo su di te, Guido. Voglio sapere, tight end, pochi, tanti, qualche nome interessante? E soprattutto ti chiedo se sui tight end ci sono più tight end ricevitori, tight end bloccatori, o eventualmente ci sia quel nome completo.
Allora, il numero è veramente basso, tant'è che anche io stesso, riguardando un po' di prospetti, un po' di liste, vari mock draft, mi sono sorpreso di quanti pochi tight end vengano nominati per ora. Chiaramente che è abbastanza presto nel processo. Ovviamente c'è un prospetto che spicca su tutti, che è Kyle Pitts, che ha delle doti onestamente difficile da trovare in un giocatore di quella altezza, di quella stazza fisica, che però non è immune a critiche, nel senso non è un giocatore totale, non è assolutamente un bloccatore, è un ricevitore fatto e finito, quindi è quasi più un wide receiver che un tight end, però la sua capacità, la sua velocità abbinata ai 2 metri di altezza lo rende un prospetto generazionale, forse insieme a Trevor Lawrence gli unici due nel primo giro dei prospetti più quotati che sono degni di essere già da ora messi a paragone con altri rookie di altri anni di altre draft class. Per quanto riguarda la seconda domanda, devo dire che ovviamente con il fatto che gli attacchi e più che altro il passing game degli attacchi stia prendendo decisamente più piede, e nel college football ma anche nella NFL è difficile vedere un tight end che sia solo bloccatore. Se c'è, è uno specialista e viene, diciamo, verrà scelto o comunque verrà individuato nei draft nei giri finali. Insieme a Pitts vale la pena anche di nominare il secondo, la seconda lista, diciamo, in ordine di potenziale, che è quella di Brevin Jordan, tight end da Miami, e Pat Freiermuth, tight end da Penn State. Attenzione alla sorpresa, Kenny Yeboah da Ole Miss, che è un atleta sopra la media ed è un tipo di prospetto che potrà appunto essere scelto più tardi, ma non per questo sfigurare già da ora a livello atletico in un attacco NFL.
Molto bene. Emiliano, invece a te voglio chiedere qualche inside linebacker, qualche comandante della difesa interessante si presenta a questo draft?
Assolutamente sì. È una classe che, soprattutto in alto, ha giocatori molto interessanti. Secondo me ne ha 3-4 che potrebbero uscire al primo giro. Quello di cui si parla di più, anche addirittura come top 10, è Mikai Parsons di Penn State, che è un giocatore molto forte, che è in grado di poter giocare tutti i down, ma ne parleremo successivamente, però è un giocatore che veramente potrebbe essere scelto in altissimo. Poi c'è Jeremiah Owusu-Camara di Notre Dame, che è un po' è un giocatore che sta uscendo in questi ultimi anni, un po' è un giocatore versatile, che può giocare sia come linebacker, sia come slot cornerback, sia come safety, un po' un tuttofare, che è un po' una tendenza che sta andando sempre più popolare in questi ultimi anni. Poi c'è Nick Bolton da Missouri, che è un po' un linebacker più tradizionale, e secondo me anche Zaven Collins da Tulsa, che è simile a Usukamura, un po' magari un po' più meno talentuoso, ma è simile come tipologia di gioco, potrebbe anche lui andare al primo round. Dopodiché c'è un po' di drop di talento, secondo me, ma ci sono ancora giocatori interessanti come Dylan Moses da Alabama, Cameron McGroin da Michigan, Chad Surratt da North Carolina. È una classe molto interessante.
Il migliore, Chad Surratt è il migliore.
Migliore?
Sì, sì, sì.
nostro idolo.
No, ovviamente
ex quarterback. Che lanciò un intercetto a due mani in una bellissima partita contro Duke.
Esatto.
Poi cambiò ruolo e divenne invece grandissimo linebacker.
Il nuovo Taysom Hill. Esatto. Sapete che a Podcast Verso il Draft abbiamo i nostri feticci che ci si porta dietro da, scusate, il college football, e vengono anche qua. Ci sono questi personaggi magnifici. Potremmo fare una puntata una volta sui migliori personaggi, al di là di tutto. Uscirebbe una puntata epocale, secondo me.
Bellissima, sì.
Tornando invece all'attacco, Fabio, concentriamoci sull'O-line. Abbiamo visto nella squadra vincitrice del Super Bowl le grandissime prestazioni di Tristan Wirfs, uno dei migliori tackle scelti allo scorso draft, e effettivamente è un giocatore che ha disputato una stagione eccellente. C'è un uomo, si sa, che viene considerato come un tackle che non si vedeva da molto tempo. Chi è? Lo chiedo a te, e soprattutto ti chiedo chi c'è poi dietro di lui, sia nelle posizioni di tackle che nelle posizioni poi interne, che magari non sono sempre delle posizioni da primo giro, ma allo stesso modo sono importanti per le squadre.
Sì, il nome è ovviamente quello di Penei Sewell, da Oregon, giocatore, come detto, appunto è uno dei prospetti nella O-line più quotati degli ultimi anni, indubbiamente, che arriva al draft con l'hype più alto degli ultimi anni. Non ha giocato quest'ultimo anno perché ha fatto opt-out, quindi non l'abbiamo visto nell'ultima stagione, sì, nelle cinque partite giocate da Oregon quest'anno, alla fin fine, perché quelle sono state, ed è appunto il nome che indubbiamente andrà al primo giro, indubbiamente andrà in top 10 e indubbiamente anche secondo me andrà in top 5. E oltre a Sewell ci sono tanti altri nomi, e secondo me come qualità, cioè i nomi più qualitativi sono, ce n'è alcuni molto forti, altri magari un po' meno, che però secondo me troveranno tanto spazio, ci saranno tante chiamate nella O-line al primo giro, al secondo giro, un po' come l'anno scorso, perché abbiamo visto anche al Super Bowl quanto importante è questa posizione. Quindi si rischia, tra virgolette, anche una scelta di un O-lineman più alta per andare proprio a scommettere su certi giocatori che magari ad ora ancora non sono talenti così, sono talenti da sgrezzare, però magari in un futuro potranno essere appunto quell'O-lineman che risolve tanti problemi per le squadre NFL. E gli altri nomi, come detto, gli altri nomi da primo giro sono sicuramente quello di Rashawn Slater da Northwestern, sempre di tackle stiamo parlando, e Elijah Vera Tucker da USC. Questi sicuramente sono i primi nomi. Poi c'era il nome, la particolare storia, che è quella di Sam Cosmi da Texas, che era dato come uno dei possibili, indubbiamente a settembre era dato come, non dico top 5, però sicuramente in top 15, come una pick delle prime 15. Lui ha deciso di non fare opt-out, e questa scelta per lui è andata un po' a suo sfavore, perché non ha fatto una stagione ai livelli di quello che si pensava, e quindi probabilmente è sceso un po' nelle gerarchie. Altri nomi sono quello di Christian Derriso da Virginia Tech, Jalen Mayfield da Michigan, Alex Leatherwood da Alabama, che abbiamo visto come gli O-linemen di Alabama abbiano fatto bene quest'anno e come stiano facendo bene anche gli ex Alabama in NFL. Per quanto riguarda le posizioni più interne, sappiamo che vengono scelte più in là, c'è come centro, per esempio, il primo centro che mi viene, che mi sono segnato, è Trey Hill da Georgia, che come tutti gli O-linemen di Georgia è stato ben allenato e sicuramente potrà fare bene in NFL. Poi c'è Deonte Brown, sempre d'Alabama, altra guardia, quindi giocatore di linea interna. Ovviamente questi troveranno spazio più in là nel draft, ma stiamo attenti comunque a tanti di questi nomi che, come detto, secondo me comunque sì, più in là, ma non tanto più in là, perché ne vedremo scelti molti nei primi due giorni, ecco, entro il terzo giro.
Molto bene. Sul fronte opposto invece, quindi sulla linea difensiva, Oleg, cosa ci propone questo draft 2021?
Sì, ecco, come defensive tackle, un giocatore da primo giro, c'è solo un giocatore vero e proprio, secondo me gli altri sono più da da secondo giro, cioè da secondo giorno, scusa. Beh, ovviamente il tecnico di cui sto parlando è Chris Barmore da Alabama. Vabbè, ricordiamo Raekwon Davis, Quinnen Williams, Darvin Townsend, Sean Robinson, John Harris, cioè una lista lunghissima, diciamo. Se prendi un defensive tackle d'Alabama vai subito sicuro. Barmore quest'anno ha fatto una stagione proprio, c'è cioè proprio da protagonista anche nelle semifinali, nella finale ha spaccato le offensive line, proprio un giocatore molto completo, bravo contro le corse, però la sua specialità è proprio quella di, è proprio un gran penetratore, diciamo da un gran fastidio, diciamo, all'interno. Gli altri giocatori proprio da più in là sono quelli di Devin Nixon da Iowa, Levi Ouzurike da Washington, scusate, perché i giocatori da Washington
ce ne sono tanti di quelli con i nomi strani che
specialmente a Washington, che lì sono bravi. Jay Tufili da UCF, poi sono i due no speckle, proprio qui i giocatori proprio da 340 libri in su, che sono Marvin Wilson, che a me piace tanto quest'anno, e proprio era il capitano della difesa, la mal capitata di difesa di Florida State, e quello di Tadrell Slayton da Florida, diciamo c'è tanta depth nei giri più in là. Come abbiamo detto, il giocatore del primo giro è solo Chris Barmore.
Ok, dunque la panoramica l'abbiamo fatta, mi pare di capire, correggetemi se sbaglio, faccio la voce dei nostri ascoltatori, che questo sia, come l'anno scorso, un draft nettamente, forse ancora più dell'anno scorso, sbilanciato sull'attacco rispetto alla difesa. Siete d'accordo? Tutti?
Sì, sicuramente. Sicuramente nel primo giro vedremo una primo giro, secondo, nei primi giri vedremo una sproporzione piuttosto netta tra giocatori scelti in attacco e in difesa. Questo senz'altro.
Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. E questo secondo me apre la possibilità, diciamo, dal secondo al terzo, ma anche al quarto giro, di fare degli affari incredibili in difesa, con giocatori difensivi, scegliendo giocatori difensivi, come è successo l'anno scorso, per esempio.
Sì, soprattutto negli edge rusher, che secondo me è una classe super profonda, con i talenti che sono tutti abbastanza ravvicinati, quindi sì, molto offensiva.
Sì, secondo me vedremo tanti offensive linemen scelti, come sempre, perché merce rara che serve sempre. Poi, ecco, come l'anno scorso, ricordiamo, no, il giro quando è partito, diciamo, la giostra dei cornerback, secondo me anche quest'anno potrebbe succedere la stessa cosa, dipende se i primi due vanno subito via. Poi dopo secondo me con i dalla 20 in giugno vedremo giocatori che magari non ci aspettiamo il primo giro, che potrebbero essere scelti al primo round.
E l'altra domanda che vi faccio è: secondo voi avremo un, ripetiamo, è sempre presto, ma un draft divertente, imprevedibile, con molti stravolgimenti, o le, diciamo, i primi 20 nomi sono abbastanza inquadrati, cioè sono quelli, i quarterback, visto che sono quattro importanti, detteranno un pochino il ritmo? Seguiamo lo stesso schema di prima, Fabio, Guido, Emiliano, Oleg.
Sì, secondo me, allora, i quarterback sono quei quattro lì, io ci aggiungerei Mac Jones, che comunque potrebbe anche finire al primo giro se qualcuno lo volesse, e detteranno il ritmo loro, e secondo me questo vorrà dire che, cioè, secondo me avremo un draft divertente proprio perché i quarterback detteranno il ritmo, e visto che ce n'è 4-5 che potrebbero finire al primo giro, chiunque voglia un quarterback potrebbe essere spinto a cercare di salire nella board, e quindi a muovere la board e a rendere il draft più movimentato.
Sì, sono d'accordo. Quando si parla di 4 quarterback nelle prime 10 scelte, si parla di un numero abbastanza alto per gli standard di un draft NFL, quindi come ha detto giustamente Fabio, chi li vuole se li andrà a prendere, o comunque tenterà di Ci sono diverse squadre che hanno molto capitale, sia nel senso di draft sia nel senso di giocatori spendibili per magari arrivare a scegliere proprio un quarterback. Io credo che si vada nell'ordine dei ruoli più pregiati in questo momento nella NFL, che sono ovviamente quarterback, offensive lineman e poi wide receiver. Credo sia questo l'ordine in cui con chiaramente quarterback che detteranno un po' il ritmo, ma mi aspetto anche una corsa all'offensive lineman relativamente presto, quindi tra il primo e il secondo giro mi aspetto di vederne diversi già casati, e wide receiver, che chiaramente abbiamo visto sono fondamentali per il football di oggi.
Sì, sono d'accordo. Secondo me bisogna anche vedere un po' cosa succederà in free agency e prima, nel senso che, faccio un esempio, se Deshaun Watson dovesse andare per esempio ai Jets, sarebbe molto interessante vedere cosa farebbero in quel caso i Jets con la scelta e poi tutta la catena di eventi che potrebbe accadere. Quindi sì, secondo me i quarterback determineranno un po' il divertimento di questo draft, ma non solo quelli prospetti collegiali, ma anche i quarterback che abbiamo già in NFL, perché ce ne sono veramente tanti che potrebbero essere scambiati o che potrebbero cambiare maglia in questa off-season. Poi sì, i wide receiver è una classe molto interessante, quindi anche i wide receiver potrebbero venire scelti e qualcuno potrebbe salire per scegliere, e concordo con Oleg sul fatto che ci sarà una corsa ai cornerback quando i primi 2-3 saranno andati via e qualcuno si sentirà un po' stretto e cercherà di prendere il primo cornerback che era sulla board, anche se magari non per noi non dovrebbe meritare il primo round.
Secondo me vedremo tre quarterback scelti nelle prime quattro posizioni, cioè Jacksonville, Jets e Atlanta. Addirittura, ecco, secondo me Miami potrebbe fare anche una trade down, perché o proveranno a scegliere il miglior giocatore non quarterback, o addirittura fare una trade down con dei Panthers che vogliono scegliere un quarterback, addirittura potremmo avere 4 su 4, cioè,
o prendono Watson,
non lo so, vedremo queste cose. Ovviamente Watson, diciamo, cambierà un po' anche il draft, ovviamente, però il quarterback, ovviamente, anche specialmente quest'anno, detteranno le legge.
Bene, sono d'accordo con voi, ovviamente, avete detto tutto. Penso che quest'anno, lo ha detto Oleg in apertura, lo avete poi ribadito nell'ultimo giro di domande, detterà molto cosa faranno le squadre in free agency, e visto che ci sono tanti quarterback sui blocchi di partenza, penso che questo avrà poi delle ricadute notevoli sul draft. E c'è quella pick di Miami alla 3, dove tante cose potrebbero succedere se il domino si mette al punto giusto, e dunque poi renderà a tutti noi la nottata del draft più animata, perché se poi dovesse andare tutto come calcolato, noi non è che ci divertiamo così tanto. Noi piacciono le sorprese, piacciono le trade, quando succede qualcosa di particolare vi riusciamo a tenere anche più attivi durante la lunga notte del draft. Ultima
poi
domanda,
Gabri, scusa,
dimmi, vai.
Gabri, quest'anno specialmente, siccome non c'è la combine, i pro day sono, diciamo, a porte chiuse, possiamo chiamarle, si vedrà la differenza tra diciamo la bravura di vari front office, perché tanti giocatori hanno fatto opt out, dunque non è che là si vede tra, diciamo, il front office che sa scegliere e l'altro che non sa scegliere, dunque diciamo vedremo la differenza.
Guarda, mi hai letto nel pensiero, Oleg, perché volevo fare giusto questa domanda. Tutti avete giustamente detto l'opt-out. Tanti giocatori, tanti top prospect hanno fatto l'opt-out, quindi c'è materiale che risale a, tra virgolette, un anno fa. E poi ci sono i pro day a porte chiuse e non c'è la combine, che comunque la combine sappiamo benissimo che pur non decretando la capacità di un giocatore di stare in campo, nel corso degli anni ha portato su e portato giù tutta una serie molto lunga di giocatori. Oleg ha detto, si vedrà quali front office sapranno scegliere, quindi quali front office effettivamente hanno un reparto scouting che sa lavorare bene su tutti gli aspetti e quali no. Ma quali sono eventualmente anche le altre difficoltà che ci potrebbero essere in un percorso al draft che in tanti casi si basa sull'assenza di prove reali dovute alle stagioni accorciate piuttosto che agli opt-out e alla mancanza poi di materiale nuovo, atletico e sul campo? Cioè, è difficile quest'anno effettivamente. Oleg, rimango su di te, poi facciamo il giro al contrario. Emi, Guido, Fabio.
Sì, magari secondo me potremmo vedere, non so, delle scelte che a noi, diciamo, non fanno impazzire, però diciamo di giocatori grezzi che magari non sono pronti subito, ma il front office pensa che sia il talento che potrebbe, non so, sbocciare tra un anno o due allenandosi, diciamo, imparando bene il mestiere, però c'è quel talento che secondo loro vale il rischio di essere scelto là. Sì, ecco, come hai detto te, dipenderà molto dai vari scout, la bravura, i giocatori, ma magari che neanche noi conosciamo così bene, diciamo, di giocatori, diciamo, delle perle nascoste che non conosciamo e magari vedremo poi sbocciare in NFL come dei grandi talenti.
Sì,
Ah, scusami.
Vai.
No, Cerri, scusa.
Facciamo Guido, facciamo Fabio.
Sì, concordo con Oleg. Secondo me dipenderà molto dallo stile, passatemi il termine, dei vari GM. Cioè, se il GM piace il giocatore che appunto è grezzo ma che ha talento nascosto, non si farà tanti problemi che ci sia o non ci sia la combine, che ci sia o non ci sia l'anno passato a casa e così via. E ci sono GM che non si fanno questi tipi di problemi, ci sono GM che prendono giocatori infortunati perché credono di essere più intelligenti di altri e quindi di poter mettere il giocatore magari un anno in panchina e poi utilizzarlo l'anno successivo, tipo Trebouchy, che era il GM dei Niners. Questa è una polemica mia e solo mia. E quindi sì, secondo me non cambierà poi così tanto, perché secondo me i GM, gli scout sono abbastanza fermi sulle loro posizioni e non si faranno troppo influenzare dalle mancanze delle combine e degli opt-out.
Sì, io sono abbastanza d'accordo con Emi, nel senso che secondo me la combine è il valore della combine a livello di draft è un po' troppo sovrastimato. Poi è chiaro che c'è quel prospetto che viene fuori e fa una cosa storia, come correre le 40 in 4:20, allora poi è sulla bocca di tutti. Quello che conta la combine sono le interviste singole, uno contro uno, tra scout e giocatori, e i rendiconto delle situazioni mediche di tutti i prospetti, che credo che in un modo o nell'altro possano sicuramente le interviste via Zoom o comunque ai Pro Day e quant'altro, mentre i rendiconti medici, anche quelli sicuramente sarà l'occasione per le squadre di approfondire tutte quelle questioni che credo siano le più importanti tra quello che avviene alla combine. Quindi diciamo che influirà su di noi, perché ovviamente la combine è sempre abbastanza divertente, però secondo me a livello di front office NFL non dovrebbe, o quantomeno, come avete detto giustamente voi, quelli bravi non dovrebbero farsi impaurire o influenzare dalla mancata kermesse di Indianapolis.
Sì, sono d'accordo con Guido io, con quest'ultimo concetto. Cioè, secondo me alla fine ai termini del draft vero e proprio cambierà abbastanza poco, perché i general manager comunque solitamente hanno già abbastanza le idee chiare su chi vogliono prendere, su chi puntare, e anche le prestazioni alla combine devono essere proprio epocali per cambiare queste visioni. Ma anche a volte prestazioni epocali, come ricordiamo quella di DK Metcalf, alla fine non ha cambiato più di tanto la sua la sua posizione al draft è andato piuttosto, piuttosto in là. Ciò che cambierà è appunto per tutti quelli che come noi scrivono e parlano di draft, perché solitamente la Combine, per chi ne parla e per chi fa i mock, la Combine scompagina un po' questi, questi mock. Invece adesso, senza Combine, verosimilmente i mock che già si leggono oggi potrebbero essere, non dico in tutto e per tutto, però abbastanza simili a quelli che poi verranno emanati in, in prossimità del draft. Non ci saranno sconvolgimenti su, su quanto riguarda le previsioni al draft. Poi il draft vero e proprio, come sappiamo, è una scienza inesatta e ovviamente, come ogni anno, poi i mock, i vari mock che vengono stilati non verranno rispettati assolutamente.
È un classico questo, è un classico. Mi piace molto il vostro discorso, avete analizzato bene questo punto che probabilmente avrà comunque il suo peso, come avete detto, se non magari nelle squadre, quantomeno sicuramente negli occhi di, dei tifosi e di chi come noi parla di draft c'è, però sono convinto che anche quest'anno la draft season ci riserverà delle, delle belle sorprese e uscirà tanto tanto materiale poi su, sui giocatori. Mi è piaciuto uno dei punti che avete citato quasi tutti durante, durante i vostri interventi, ovvero che probabilmente si potrebbe lavorare su qualche prospetto grezzo in più, sfruttando il fatto che si potrà sceglierlo magari un pochino dopo rispetto a un anno normale, perché essendoci meno materiale questo prospetto potrebbe cadere al secondo, al terzo giro, e quindi prenderlo lì e lavorarlo con più calma rispetto a, a quanto si dovrebbe fare se lo stesso giocatore venisse scelto nel, nel primo round. Bene, direi che per questa sera abbiamo fatto una bella stesura di quella che è la strada verso il draft 2021. Io ringrazio calorosamente i miei ospiti, grazie mille Guido.
Grazie a te Fabri e grazie a tutti.
Grazie mille Fabio.
Grazie, grazie Gabri, e ci sentiamo alla prossima.
Grazie anche a te Emi.
Grazie Gabri e alla prossima.
E grazie mille anche a te Oleg, che adesso uscirà di casa e andrà a studiarsi qualche prospetto, anche se c'è la neve. Lui è invitato ai Pro Day lo stesso, perché no, noi paghiamo tanto come Addol e quindi lui può.
Ovviamente, infatti adesso sto avendo dei corsi al campus della Northwestern, magari qualcosina, Slater, altri giocatori, magari proverò a vedere qualcosa in più.
E ce li porta poi direttamente qua alla trasmissione a fare un'intervistina. Benissimo, io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a settimana prossima con podcast verso il draft che vi terrà compagnia fino al draft di Cleveland del 29 aprile. Ovviamente cominceranno poi anche su Adult Magazine le schede dedicate ai migliori prospetti, quindi i nomi che i nostri ospiti di stasera hanno citato li poi troverete analizzati anche in versione scritta. E mi raccomando, seguite sempre le pagine di Adult Magazine, abbiamo anche un gruppo Facebook dove possiamo parlare, la chat Telegram, dove vi riserveremo qualche sorpresa, mock e non solo. L'appuntamento a settimana prossima, ciao!